Credo che presentare Claudio Magris sia abbastanza inutile, oltre che difficile, per cui non lo farò. I suoi libri, io dico i libri che ho letto, tuoi, poi ce ne sarà fuori, rimarrà fuori qualcuno. Io, il primo che ho letto si intitolava Lontano da dove, che era un saggio su Joseph Roth, che è stato anche quello che poi mi ha fatto conoscere Joseph Roth. Ce n'era un altro che era sul mito energico, giusto? E poi io ricordo Itaca e oltre, L'anello di Clarisse, un libro meraviglioso intitolato Danubio, che è a mio parere un libro anche che ha una centralità, insomma, che io ritrovo sempre nel suo lavoro. Ma poi da un certo momento in poi, io credo spinto da una necessità che il lettore avrà trovato anche nei suoi saggi, ha scritto anche testi letterari. Io ne ho presenti due soprattutto, che sono Illazioni su una sciabola, ripubblicato recentemente da Garzanti, e Un altro mare, che è un romanzo secondo me splendido, di una intensità impressionante. Io raramente ho letto un libro in cui l'incidenza del tempo, dello scorrere del tempo sulle parole, sul volto, sui pensieri, sia stato reso con tale precisione e anche con tale capacità di suggestione e di commovente suggestione. Abbiamo invitato Claudio Magris a parlare. Il titolo della nostra serie è Sul maestro. Il titolo originario, ricordo, era L'importanza del maestro nella formazione dello stile. Ci eravamo un po' forse astrattamente legati proprio al lavoro concreto, mentre poi sono stati i nostri interlocutori che ci hanno suggerito di allargare la visione del problema. Questo senza farlo diventare, diciamo, il maestro in senso buddista, insomma. Sul tema il maestro, Claudio Magris ha scritto anche recentemente un bellissimo articolo che ho anche distribuito ad alcuni di voi. Io devo dire la verità che il titolo titolo non è tuo, e sul titolo il titolo è giusto, ma secondo me è anche un po' equivoco, nel senso che si può capire tutto il contrario di tutto da questo titolo. Io voglio leggere un brano che potremmo fare nostro anche come manifesto di tutta l'Officina del Racconto. Il mondo è pieno di controfigure di maestri che prendono il loro posto come in un film. Una controfigura sostituisce l'attore protagonista in una scena spericolata, ripresa da lontano o comunque in modo tale da nascondere allo spettatore la sostituzione. Abbondano i personaggi che ambiscono a fare scuola, creare schieramenti e slogan, mobilitare seguaci, persuadere discepoli, generare fan e imitatori. Personaggi che per esistere hanno bisogno di sedurre con allettanti promesse chi ha un ansioso e vago desiderio di redenzione facile e immediata. Avere autentici maestri è una grande fortuna, ma è anche un merito, perché presuppone la capacità di saperli riconoscere e di sapere accettare il loro aiuto. Non solo dare, pure ricevere è un segno di libertà, e un uomo libero è chi sa confessare la propria debolezza e afferrare la mano offertagli. Questa è una delle più belle definizioni di maestro e di rapporto maestro-discepolo che io abbia mai sentito. Adesso, siccome puoi fare gli elogi, non è il mio forte, lascio la parola a Claudio, così vi racconta lui quello che ha da dire. Grazie.
Grazie Luca, e io ringrazio moltissimo, ringrazio voi per essere qui. Queste sere incontri così sono sempre un po' rischiosi per tutti, quindi c'è sempre, Luca era prima un po' nervoso nell'attesa, ma io sono ancora di più, perché a riprova di come non si impara mai niente nella vita, non serve niente avere avuto altri, anche molti altri, data l'età, incontri, perché ogni sera è una nuova possibilità di incontro o di incapacità di realizzarlo. Io gli sono molto grato, lui sa benissimo, sarebbe ridicolo che io facessi le lodi sue, d'altra parte non è ridicolo perché io non ho nessun bisogno di farli né lui di riceverle, e lui sa benissimo quanto io devo a lui e quanto lui scrive, ha scritto la sua forza, gli ho già detto tante volte e non sto qui a ripeterlo. E, certamente io gli sono molto grato per molte ragioni, per il suo modo di essere e di scrivere. Io sono un po' imbarazzato stasera a parlare di questo tema per una ragione, anzitutto perché io stesso non so bene se in che misura ho da parlare di questo tema, diciamo, del maestro da un punto di vista di generale formazione umana, intellettuale, morale, oppure o soprattutto dal punto di vista del maestro come del letterario, per quel che riguarda l'educazione e lo stile. Le due cose non sono scindibili, ovviamente, ma non sono sovrapponibili. Quindi io cercherò, con tutto il rischio di fare una chiacchierata anche un po' sbandata, di parlare un po' della mia storia, di cercare di unire questi due temi con qualche riferimento, tirando in ballo anche certi libri che ho scritto, non per i libri, ma in quanto possono esemplificare questo tema dell'aver incontrato, non aver incontrato, aver avuto, non aver avuto maestri e in che senso. A proposito del titolo, certamente il titolo non è mio, il titolo non è mai mio, come non è mai di chi scrive sui giornali. Nascimbeni ha scritto una volta un pezzo molto spiritoso e affettuoso, ricordando la guerra che c'è sempre da anni, quasi 30, 29 per esattezza, tra me e il Corriere per i titoli, perché i giornali, tutti i giornali cambiano il titolo, e qui tutti sono rassegnati, non mandano il titolo. E io invece mi incaponisco a mandare i miei titoli, sapendo benissimo, è l'unico cosa su cui cedo, perché il resto, devo dire, è un rapporto di libertà, di rispetto reciproco enorme, ma qui, insomma, i giornali hanno il diritto di cambiare il titolo. E io arrivo al punto non solo di scrivere il mio titolo sapendo che lo buttano via, ma qualche volta addirittura cambio idea, telefono, correggo il titolo dicendo sì, so, correggo il titolo che voi butterete via, queste sono porcherie vostre, e io questo certamente, no, il titolo è una questione importante, dove tra l'altro è anche giusto che il titolo lo mettano i giornali, perché possono anche naturalmente in quella sede c'è sempre una questione di genere a cui delle necessità che bisogna rispondere, qualche volta c'è questa affettuosa guerriglia. L'altro imbarazzo che ho è che questo tema dei maestri, sia per quel che riguarda, chiamiamoli maestri di vita, espressione un po' retorica, ma che dopo tutto ha un suo significato, o maestri di stile, sono qualche cosa che fanno parte della mia vita, ma in un modo non ideologizzato, quindi mi è un po' difficile parlarne, perché si tratta di esperienze, per quel che riguarda persone concrete, figure, o esperienze di letture, e proprio le esperienze di letture dei libri che abbiamo letto non solo per ragioni di informazione, nemmeno per ragioni di cultura, ma per ragioni più profonde, cioè quei libri che ci colpiscono come un pugno, come diceva Kafka, sono quei libri che forse sui quali forse è più difficile parlare, molto più facile, almeno per me, parlare di autori che mi interessano come autori della letteratura, che mi piacciono, che posso collocare, interpretare, situare, classificare, che non parlare di autori invece che in qualche modo entrano prepotentemente, sono entrati nella mia vita. Quindi cercherò adesso di cavarmela come posso su questo tema, che certamente non è facile. Quell'articolo che Luca Donnelli prima ricordava, in quell'articolo io ho cercato di dire tre o quattro cose che mi stanno a cuore circa la figura del maestro. Ciò che dicono quelle righe che lui ha letto, in quanto a me interessa molto, credo che maestro sia colui che mostra una strada e aiuta consapevolmente o qualche volta anche no chiunque a trovare la sua strada, la strada che è propria per, diciamo, non dico neanche l'allievo, parola che non mi piace, per colui che gli sta di fronte, e non colui invece che vuole trascinare gli altri necessariamente dietro a sé, ma soprattutto il problema della responsabilità. Credo che il primo requisito sia proprio la responsabilità, e ciò che manca a molte figure di pseudomaestri proprio la responsabilità. Certamente, mi riferisco a qualche cosa, quelle righe state lette, il maestro, in quelle righe io mostro una certa ribellione contro i maestri che seducono. E intendiamoci, nella vita certamente niente avviene senza seduzione, e le cose interessanti, un volto ci seduce, un paesaggio ci seduce, un libro ci seduce, quindi non sono affatto asceticamente contrario alla seduzione. E il punto è la qualità della seduzione, cioè la seduzione che ci arricchisce è quella che non ci toglie la nostra libertà, che non ci rende delle marionette, che non ci priva della nostra capacità di dialogo. In questo senso credo ci sia una profonda differenza fra la seduzione proprio dei seduttori intesi come i falsi maestri, che sono proprio coloro che imitano quasi alla perfezione i grandi modelli, la vecchia storia dell'anticristo che somiglia moltissimo a Cristo, quasi più di tutti gli altri, tranne che per quella piccola ma enorme differenza che fa di lui il suo opposto. Quindi il problema non è di non sedurre, ma che questo incanto che c'è sempre in esperienza che ci segna non significhi perdita di libertà, ma significhi accrescimento di libertà. Io credo, per intenderci, che l'amore non sia mai cieco, come dice un detto volgare, ma che l'amore invece sia molto veggente. Quanto più amiamo una persona, tanto più la vediamo, tanto più la conosciamo, tanto più severi anche siamo nei confronti di questa persona. E così anche la seduzione, intesa in questo senso positivo, nel senso di qualcosa che ci coglie, che ci prende con forza, deve aiutarci a vedere chiaramente e anche implacabilmente colui o colei, o il libro, o l'opera, o il messaggio da cui siamo sedotti. Questo per sottolineare quell'elemento di parità, per cui io sento più la dimensione fraterna nel rapporto fra maestro e chi lo ascolta, che non forse la dimensione paterna. Anche perché l'educazione, il maestro deve anche sapere educare contemporaneamente a una fede e al disincanto. Il problema, io credo, centrale, poi potremmo anche parlarne, è di saper unire fede e disincanto, cioè capacità di credere e capacità anche di fare i conti continuamente con tutto ciò che smentisce o che sembra smentire ciò in cui noi crediamo. E quindi andare a vedere se lo smentisce oppure se è soltanto apparente questa smentita, ma senza chiudere gli occhi, cioè senza darsela ad intendere. Uno dei maestri che io ho avuto nella mia vita, poi ne parlerò anche perché è un rapporto molto tipico per me, nel senso di posizioni molto diverse, cioè Biagio Marin, il vecchio poeta, è morto quasi centenario, una decina d'anni fa. Una delle sue espressioni preferite, una volta l'ha detto, più di una volta anche a me, non dartela ad intendere, che è la cosa peggiore che si possa fare, perché finché la diamo ad intendere agli altri, certamente non è cosa lodevole, ma conserviamo la consapevolezza almeno del mentire, e quindi c'è almeno questa possibilità di liberarsi dalla menzogna. Se ce la diamo ad intendere, non c'è nemmeno questa. Quindi il disincanto credo che sia un elemento anche col quale dobbiamo fare i conti, soprattutto oggi. C'è qui amico Tito Perlini, è uno dei suoi temi prediletti in ciò che scrive. Credo sia comunque una costante nella vita, e credo che senza questa esperienza il disincanto non ci possa essere insegnamento. Poche settimane fa proprio mi accadeva di ripetere, come le passioni sono sempre ossessive, quindi anch'io ripeto volentieri certi miei amori, e insomma il grandissimo esempio è il Don Chisciotte, in cui noi sappiamo continuamente, ci viene detto che quell'elmo di Mambrino non è l'elmo di Mambrino perché è un bacinere barbiere, ma che l'esigenza che sia l'elmo di Mambrino in Don Chisciotte è qualcosa di irrinunciabile, e che quindi Don Chisciotte senza Sancho Panza, come Sancho Panza senza Don Chisciotte, non tengono. Ma guai a credere che la verità sia soltanto dalla parte di Sancho Panza o dalla parte di Don Chisciotte. Cominciamo quindi proprio così, come mi viene, intrecciando la mia storia, la storia di certi libri, la storia di certe figure. Certamente i primi ricordi che io ho, non di ricordi, non sto parlando di immagini, ma proprio di esperienze, qualche cosa che ha marcato il mio modo di essere e di quindi anche poi di scrivere, affondano molto indietro. Certamente, se dovessi nominare il primo maestro, ricorderei mio padre, perché? Intanto perché credo mi abbia dato questo imprinting di fraternità e autorevolezza, in qualche modo. Quindi una autorevolezza, Fortini tempo fa ha scritto una pagina molto bella sulla diversità fra autorità e autorevolezza, era una pagina in cui Fortini, occupandosi di temi, diciamo così, grosso modo sessantotteschi, distingueva quella che secondo lui era giusta critica all'autoritarismo da quella che era invece l'abbandono di un principio di autorevolezza. E credo che io, questo di aver avuto questo imprinting, cioè, ecco perché sono imbarazzato, perché queste cose si possono solo dire raccontando episodi, quindi non in tre quarti d'ora, ma non davanti chissà quando, quindi sono tutti legati a gesti, a momenti, che cose tutte che diventano quasi ridicole se tradotte in una formula, vengono quasi ideologizzate, ma questo senso di autorevolezza, di parità, e soprattutto il senso del rispetto, questo senso proprio di un comandamento radicale del rispetto per l'altro, anche un'altra cosa che io sento molto vicina, una laicità non laicista, laicità in questo senso io devo molto a mio padre che non aveva delle posizioni definite di fede, ma che mi ha sempre dato un senso enorme della fondamentale importanza di questi valori. Per cui quando io ho fatto certe scelte, in un senso o nell'altro, le ho fatte indipendentemente, non certo contro, ma indipendentemente dalla mia famiglia, ma mi ricordo che quando poi è stato un momento in cui una mia scelta poteva essere apparentemente più vicina a quella che era la sua, mi ricordo proprio che mi disse di stare attento. Quindi questo senso della laicità connessa con il senso profondo del sacro è qualche cosa che credo fin da quella volta mi ha fatto essere completamente insensibile a quello che è uno dei ritornelli della nostra cultura, di questo chiedersi laici o ad esempio cattolici, dico cattolici perché siamo un paese appunto la maggioranza cattolica, cosa che veramente per me è insensata. Lo si trova nei concorsi universitari, commissioni, tre laici, due cattolici, quattro cattolici, due laici, politicamente, cosa che veramente io non ho mai sentito. Proprio perché laicità non significa, laicità è un modo di essere del pensiero che di per sé è sempre laico. La persona più laica che ho mai conosciuto era Arturo Carlo Jemolo, che andava a messa ogni mattina, ed era laico perché sapeva distinguere tra le cose che si possono dimostrare e le cose che si possono solo mostrare, che sapeva distinguere tra la traduzione diretta di certi valori in certi ambiti dell'azione e la traduzione indiretta di questi stessi valori in altri ambiti, come nell'ambito politico e giuridico. Quindi in questo senso, ecco, io credo che una delle prime cose che ho imparato era la inesistenza di questo binomio, perlomeno nel senso in cui domina oggi ancora la cultura corrente. E erano gli anni poi in cui probabilmente nasceva, senza neanche saperlo, la mia educazione letteraria. Vedete, un'esperienza fondamentale che io ho avuto quella volta quando io ero bambino, Trieste. Io ho avuto questa esperienza radicale della frontiera. Cosa voleva dire la frontiera? Voleva dire essere a 4-5 chilometri da una linea che tagliava non soltanto un paese da un altro, ma allora, prima della rottura fra Tito e Stalin, tagliava il mondo in due, la cortina di ferro. Poi vi dirò perché vi ricordo queste cose. Ancora al di là di questa frontiera che si vedeva quando si andava sul Carso a passeggiare a Gorizia, lì dove c'era il padre Catunari, si vedeva ancora più vicina, perché bastava andare all'albergo Transalpina, affacciarsi la finestra per vederla di sotto, e oltre c'era un mondo che era ignoto, vago, misterioso, minaccioso, come tutto ciò che era connesso con l'impero di Stalin, con l'Est, temuto, sconosciuto, anche denigrato con tutto il disprezzo che si ha sempre verso tutto ciò che viene dall'Est, e contemporaneamente un mondo che era noto, che io conoscevo, perché erano quelle terre che erano state le terre che avevano appartenuto all'Italia prima che la Jugoslavia le conquistasse e annettesse. Quindi questa coincidenza di noto e di ignoto, perché la ricordo? Perché anzitutto era qualche cosa che ha permesso forse politicamente a Trieste di vivere una certa esperienza del disincanto precocemente, forse più che altrove. Il senso di essere contemporaneamente alla periferia, in un luogo assolutamente irrilevante, un ultimo buco del mondo, in fondo proprio a un cul-de-sac dell'Adriatico, e in qualche modo su una linea del fuoco. E poi il senso proprio concreto della necessità del valicare la frontiera in ogni senso, e quindi il senso proprio del che la vita si gioca nella possibilità di incontrare l'altro. Anche in questo senso credo posizioni come quelle in cui sono cresciuto, di tentativi di difendere in quei momenti anche di guerra fredda, di difendere contemporaneamente l'esigenza dei valori tipicamente occidentali con un senso di apertura verso un mondo diverso, credo che mi abbia segnato profondamente. Poi ci sono, e credo che da lì poi sono nati anche molti libri che parlano di frontiere perdute, ricostituite, trapiantate, storie di esodi, a cominciare dalla storia grottesca delle frontiere sradicate, trapiantate, delle cosacchi, che ricordava, delle aleazioni su una sciabola che ricordava Luca, e ad altre, e poi fino anche a Danubio. E quindi questa ricordo perché in qualche modo un'infanzia in cui c'erano così germi di quello che avrei cercato di tirare fuori dopo. Poi fra maestri ricorderei anche delle figure su cui mi è ancora più difficile parlare, ancora nell'ambito della mia famiglia, è una figura per voi ragione posso soltanto alludere, che ho avuto uno zio che poi è finito tragicamente, per parlare del quale sarebbe necessario veramente scrivere un romanzo, che è stato un po' il mago della mia infanzia e da cui ho imparato, e non vi posso adesso dire perché, un poco perché sarebbe troppo lungo, un po' perché anche sarebbe impietoso dirlo in tutte le fasi, in tutti i suoi aspetti, ho imparato che è possibile anche dare quello che non si ha. E questo è un altro grande tema su cui mi capita spesso di riflettere. In che modo è possibile dare quello che non si ha? Cioè in che modo un'esistenza può insegnare concretamente a un'altra, e non astrattamente, ma insegnare dei valori fondanti di cui poi questa stessa esistenza si dimostra all'altezza. In questo senso è stata un'esperienza molto forte per l'intensità proprio della una persona che ha arricchito la mia vita di magia, di senso di fraternità, di apertura, il senso poi il violento contrasto con la sua fine, con ciò che ha portato alla sua fine. Ecco, vivere in modo molto violento questa contraddizione. E in che senso maestro? Beh, sì, maestro perché io mi ricordo una volta, io vi posso solo raccontare degli episodi piccolissimi. Intanto ho capito dopo la straordinaria importanza che può avere per una vita pure trascinata verso tante altre cose anche distruttive, dare tanto tempo agli altri, per niente, per giocare, per inventare, per inventarne ogni giorno una, per riempire la vita di un bambino e anche degli altri di cose, di sogni, di fantasie. E quindi l'enorme importanza di questo dare, e quindi a me ha lasciato proprio questo enorme senso di come bisognerebbe essere capaci proprio di creare, insomma, di far ridere gli altri, di farli star bene, di farli, insomma, per me la mia infanzia sarebbe estremamente povera senza questa figura che è un po' una specie di Deus ex machina, e l'enorme importanza di trovare il tempo, di trovare l'energia per il gratuito. Ecco, direi forse l'enorme importanza del gioco. Anche questo credo sia una cosa che sia importante imparare. L'enorme serietà del gioco che è gratuito, non dimenticarla mai, il senso che l'infanzia non è una fase che possa essere superata e annullata, tolta, per dirla in termini hegeliani, ma che è sempre qualcosa che deve restare, cioè che il bambino non è uno stadio imperfetto di un uomo, e questa è stata un'esperienza radicale. E mi ricordo una volta, sapete quei piccoli episodi, come questo mio zio, di fronte alla frase scema e antipatica, non innocente, ma insomma cretina, che io avevo detto, mi spiegò come qualmente in quel momento io avessi cancellato proprio me stesso, la mia dignità, il mio modo di essere, con questa cretinaggine che avevo detto, una piccola cattiveria nei confronti di un altro ragazzino, aveva tirato una palla, una sciocchezza, ma certamente una bassezza, anche se di per sé, insomma. E beh, io da quella volta ho capito di cosa sono le bassezze, poi se sono stato capace di dare conclusioni o no, questo è un altro discorso, però credo che questo sia stato molto, molto rilevante. E parlando di amici e di maestri, io tra l'altro dovrei parlare anche molto di molto di amici, per esempio, perché certamente, ecco, io sto pensando un paio di miei compagni e compagne di scuola che mi sono state maestre e maestre, naturalmente senza volerlo, senza saperlo, e forse da questo deriva questa mia insistenza sulla spontaneità, come dire, sul fatto che si è maestri o non lo si è, non perché al di fuori di ogni impostazione pedagogica, diciamo così, didattica, perché per esempio, ecco, se dovessi riassumere in una frase, proprio per non abusare del tempo, quello che io proprio devo a queste persone, che dovranno anche a me, quando adesso io sto parlando dei miei debiti, penso di avere anche dei crediti come ognuno di noi, perché sarebbe stolta la sua modestia, come se uno fosse un imbecille che solo riceve le monete nel cappello, naturalmente ne avrà anche buttate, più o meno non importa, perché non credo che siamo il mondo per avere una pagella alla fine, per fare il libro mastro del dare e dell'avere, ma certamente io ho proprio imparato una grande cosa da questi amici e amiche, a ridere di ciò che si rispetta profondamente, a rispettare di ciò che, di cui si ride. Ho imparato, cioè, credo, era il primo germe di una cosa che avrei poi, che sarebbe stato, credo, presente anche nei libri che ho cercato di scrivere, l'ironia. Ho imparato che l'ironia, il senso proprio dell'ironia, che è qualcosa di completamente opposto al sarcasmo, al dileggio, alla supponente negazione o irrisione dell'altro. L'ironia, che è il senso della piccolezza di tutti, quindi degli altri, di noi stessi, di tutto ciò che ci viene presentato con grande pompa, la piccolezza di tutto questo sullo sfondo dell'infinito, e la possibilità proprio di amare questa piccolezza e quindi anche la nostra. Questo senso, in sostanza, che tutto un po' la vita, gli uomini e la storia diventa anche un po' come una grande classe di ripetenti, che però non è detto che non ci si possa anche insomma fraternamente passare insomma insieme un po' un certo cammino, e questo devo dire, lo devo anche, mi ricordo, anche qui dovrei raccontarvi degli episodi per farvi capire meglio, perché è molto difficile tradurre tutto questo in frasi, però ecco, ecco la possibilità che si può veramente ridere di qualche cosa, riconoscendone però anche il grande insegnamento. Questo ha fatto sì, credo, che quella libertà di cui parlavo in quelle righe che ha letto Luca prima, deriva molto da questo, sentirsi liberi davanti a tutti, ma anche davanti a Dante Alighieri, e quindi saper ricevere anche vedendo subito proprio il che ognuno, che anche Dante Alighieri è un po' come Charlot, che fa ridere, ma sappiamo benissimo che Charlot fa ridere, ma è un grande a suo modo, naturalmente, no? E quindi questo credo sia stato anche un altro elemento per quel nesso che credo ci sia in quello che scrivo tra ironia e umiltà nel senso proprio di etimologico, di humilis, di vicino alla terra, quindi piccolezza anche, che però non ha nulla di, non dico nei risultati, parlo del mio modo di sentire, di, come dire, di untuoso o di servile, è proprio un senso, intanto perché ingloba anche gli altri, e quel senso proprio dell'estrema piccolezza e miseria di ognuno, se non è sostenuto da qualche cosa che comunque uno la intenda, adesso, possiamo adesso chiamarla grazia, non sto usando questi termini per la sede in cui sono, vi assicuro che non defletto di una virgola, non sto cercando di captare benevolenze di supposte opinioni di uditori, però certamente quando Joseph Roth, in una frase memorabile, diceva ognuno è una palla di sterco, lui veramente ha detto il termine che ci vuole, ecco, se non è illuminato la grazia, neanche lui sapeva bene adesso cosa fosse la grazia, certamente intendeva che se non c'è qualche cosa che trascende proprio l'immediatezza, nessuno, qualsiasi possa essere la sua prestazione, anche in ambiti apparentemente diciamo spirituali, non è niente. Questo credo sia una lezione fondante. Poi ecco, c'è stata anche molte lezioni anche qui, ecco, di un'educazione a una sorta di oggettività. Tra i maestri metterei anche un sacerdote, che forse però metterei come simbolo di alcuni, ma più che di una figura, anche se penso adesso veramente una figura, anche perché non c'è più, quindi sono legato anche del ricordo, ma non solo per questo, penserei, ecco, alla grande ruolo liberatorio che ha avuto per me la confessione. Penso che possa essere stato anche casualmente favorito. So benissimo che altri hanno avuto esperienze negative, che possono avere avuto esperienze in questo senso negative. Per me è stata una liberazione per due ragioni. Primo, perché anche qui quel poco di libertà che posseggo lo devo in parte anche a questo, perché mi ha aiutato a liberarmi dalla coscienza stretta, dalla coscienza scrupolosa, e soprattutto mi ha, ecco, credo, insegnato l'oggettività di certi valori. Queste persone, in questo caso il confessore a cui andavo, c'è un altro da cui non vado più per queste ragioni da molto tempo, ma che vedo abbastanza frequente, non mi passa per la testa adesso di sapere che lui sa tante cose mie che io non so, e non solo perché certamente i peccati che io gli ho raccontato non sono poi adesso grandi, grandi cose, ma perché non era lui, non era la sua persona, era l'incontro con qualcuno che è maestro, proprio perché non si presenta in nome di sue qualità, ma in nome rappresentante di qualche cosa. Non mi interessa in questo momento di che cosa fosse rappresentante in questo momento quel sacerdote o quei due o tre sacerdoti che ho frequentato, ma che in qualche modo non si arrogavano, non potevano essere falsi maestri da questo punto di vista. E mi hanno insegnato in qualche modo a mantenere l'assoluta indipendenza e parità anche nel momento apparentemente più debole in cui uno confessa debolezza. Mi è successo in un'altra circostanza che non c'entra niente con la pratica religiosa, di trovarmi in una situazione molto più difficile e spiacevole di debolezza, di impotenza, di inadeguatezza, e credo che quello che mi abbia molto aiutato sia proprio l'avere succhiato col latte questo senso che la dignità e la libertà della persona resta intatta, qualsiasi sia la situazione di forza o di debolezza che in quel momento ha col suo interlocutore. Questo mi ha molto aiutato a capire che non era poi affatto importante il sapere se uno è bravo o non è bravo, la pagella di moralità o di sicurezza psicologica che può avere, ma in quel momento del dialogo si rivela la sua forza. Ecco, è quello che mi ha permesso in altre circostanze, anche situazioni che sarebbero state penose per la situazione oggettiva in cui mi trovavo di inferiorità, e in cui non mi sono mai sentito in inferiorità. Ecco, io credo onestamente, questo lo posso dire, che non mi è mai passato per la testa di avere verso nessuno un complesso di inferiorità come di superiorità. E non perché mi creda chissà chi, ma perché se parlassi in questo momento con Dante Alighieri, saprei benissimo che naturalmente lui ha scritto la Divina Commedia, che io ho scritto quelle cose che ha ricordato Luca Dorinelli, ma che questo non c'entra assolutamente niente nella realtà di quel dialogo che ci porrebbe di fronte, e che niente dice chi è in quel momento l'intelligente o il cretino, cioè su chi soffia lo spirito in quel momento. In questo senso, questa oggettività, questo senso dei valori, questo senso, una volta Luca Donelli ha accennato una cosa molto interessante, la differenza tra il senso del peccato e il senso di colpa. Ecco, forse le confessioni mi hanno impedito di essere vittima di senso di colpa, cioè di quella dimensione psicologico-nevrotica in cui si deteriora la problematica morale. Penso naturalmente che poi, non sto affatto difendendo il sacramento o la pratica, sto semplicemente raccontando una mia esperienza. Poi ci sono anche, io ho avuto molto questa, non è un caso che i maestri grandi, piccoli, compagni di scuola, grandi figure come Jemolo, alcune figure dell'università poi a Torino, dal mio maestro Vincenti, parlerò anche adesso un momentino anche dell'altro aspetto dei maestri, proprio di ciò che mi hanno insegnato concretamente, Pellegrino, che prima di essere cardinale era stato professore, è stato mio professore e collega all'università di Torino, Venturi, Bobbio. C'è qualche cosa che lega tutti questi a qualche altra minima figura di cui vi parlerò. C'è questo senso, direi, di aver ricevuto questi maestri un senso epico, picaresco, fraterno dell'esistenza, che si basa sul senso della profonda oggettività dei valori. È una mescolanza di anarchismo, cioè di senso di profonda irriverenza nei confronti dell'ordine del giorno dell'attualità, e il senso profondo di una legge oggettiva, anche quando non si sia in grado di identificarla bene, di tradurla in un determinato, o di articolarla in una serie di comandi e di divieti precisi. Anche qui vi faccio un esempio, perché sennò sarei costretto a raccontarvi troppi episodi oppure a tentare definizioni difficili. È un po' l'atteggiamento del santo bevitore di Josef Roth, che è contemporaneamente l'uomo più anarchico del mondo, se ricordate il racconto, che è libero proprio perché è assolutamente libero da qualsiasi idolo, che non ha nulla da raggiungere, cioè che non identifica la dignità della sua esistenza col conseguimento di qualche cosa, con la realizzazione di un programma, col conseguimento di una meta, non parliamo poi col successo in un campo o nell'altro, qui totalmente anarchico, difatti è un clochard, un ubriacone, e animato da un profondo senso della oggettività della vita, in qualche modo, dell'essenzialità di alcuni rapporti, che quindi gli permette di accettare senza turbamento le cose più normali, il soprannaturale, l'apparentemente soprannaturale, chiamatelo come volete. Questo nesso di profondo sentimento di una legge e di anarchia trasgressiva nei confronti degli idolatribus, per dirla con Platone, di cui appunto questo, credo il racconto di Josef Roth sia un massimo esempio, questo ecco, è qualcosa che io ritrovo in tutte le figure dei maestri che mi vengono in mente. Anche la dimensione un po' paradossale, vi farò un esempio anche qui. Un altro dei maestri, che certamente hanno avuto un ruolo, e qui mi avvicino alla seconda parte di questa chiacchierata, è stata una curiosa figura di insegnante di tedesco. Io ne ho parlato anche cambiandogli nome in Danubio, Tito Perlini sa, anche perché ha conosciuto la persona a cui mi riferisco, ho cambiato il nome anche perché si trattava di una persona che, come succede, aveva molti aspetti contraddittori e non necessariamente tutti positivi, ma una grande, ecco, anche questa educazione alla originalità che passava apparentemente per la sua negazione. Vi racconto solo un esempio. Questo era un uomo molto notevole che ci costringeva ragazzini di 14 anni a leggere in tedesco i giornali, a leggere le lettere di Lutero, in cui Lutero definisce in termini irriferibili Enrico VIII di Inghilterra, a leggere poesie medievali, anche i Tage Lieder, le canzoni erotiche, le canzoni dell'alba, appunto la notte d'amore che si conclude all'alba, in cui gli amanti devono lasciarsi e così via. Quindi cosa molto difficile, in cui diceva: ragazzi, domani dovete imparare 100 versi a memoria, chi non li sa riceve un cattivo voto. So che è ingiusto, ma la vita è ingiusta, io vi preparo in corpore vili. E quando ci interrogava, dandoci un cattivo notizia, diceva altrettanto, diceva sì, perché so dove tu mi stai mandando in questo momento. E mi ricordo una volta che mi chiese, a 14 anni, di parlare sui rapporti tra il Faust e la Rivoluzione Francese, quindi temi che io avrei incontrato poi, di cui lui ci aveva parlato naturalmente, e di temi che avrei incontrato poi appena all'università, leggendo i grandissimi testi del giovane Lukács e così via. E io cominciai, forse con un tono saccente, come può essere un ragazzino bravetto a quell'età, dicendo: ecco, io penso. Lui mi interrompe e dice: cosa vuoi pensare tu, imbecille? Dice: impara a memoria. E poi si voltò verso la classe, fece una bellissima lezione, un 10 minuti, dicendo, parlando della Germania, che in questo momento di grande fioritura filosofica e culturale, e viceversa, non riesce ad avere la sua rivoluzione politica e sociale, quindi un fenomeno che sarà foriero di tragedie per la Germania e per l'Europa intera, e così via. E su questo Magris pensa, e sarà anche così gentile, magari, da darci il risultato dei suoi pensieri. Dice: impara nomi e date a memoria, imbecille, non pensare mai. Ora, questo perché ve lo racconto? Perché era un insegnamento che era esattamente il contrario di ciò che dicevi in apparenza, cioè apparentemente sembrava l'apologia del più gretto e bieco, naturalmente, nozionismo, come si diceva un tempo. In realtà insegnava la vera originalità, che è quella dell'attenzione all'oggetto, di sapere che quello che conta è il mondo e non ciò che, quello che io penso del mondo, in qualche modo, no? E quindi è una profonda educazione alla libertà e alla originalità e a non cedere proprio alle, diciamo, alle parole d'ordine. Potrei fare molti altri esempi di questo tipo di maestri. Vengono in mente anche, magari poi ne parleremo più oltre, di personaggi anche minimi, battute, personaggi che vengono in mente, un paio di personaggi che in situazioni molto difficili, ecco, c'è un vecchietto croato che io e mia moglie ricordiamo spesso per la quasi comica, ma candida e irresistibile sicurezza con cui in un momento per lui di grave difficoltà rispose così con apparente banalità, risolvendo una situazione che poteva essere ansiosa e risolvendola proprio come potrebbe risolverla un bambino, e che ogni tanto se lo ricordiamo, e quando qualche ansia di fronte a un idolo ci sta per sopraffare, uno ricorda all'altro: ricordati di Opa. Opa è il nome per dire nonno, che ricorda questa persona. E quindi questo credo si ricollega anche al fatto, non so se possa essere una causa o un effetto, dell'interesse che io ho avuto per quella civiltà ebraico orientale da cui è nato il libro Lontano da dove. Perché la grande lezione che ho avuto a questa civiltà, certamente da Roth, ma direi che quel libro è nato più che da Roth, è nato dal rapporto con un altro autore, cioè con Singer, autore che io non mi sentivo in quel momento di affrontare direttamente, che in qualche modo allora ho preso un po' Roth a pretesto, come fa sempre un saggio che prende a pretesto un argomento ma per parlare di qualcosa d'altro. In realtà era Singer che era la grande esperienza. E la grande esperienza che cos'era?
Uno dei più grandi scrittori di questo secolo.
Sì, certamente, che io ho avuto la fortuna poi di conoscere bene, ho tante sue lettere, un personaggio incredibile, anche, ho anche scritto alcuni ricordi, veramente un personaggio incredibile. Che cosa mi attirava in questa civiltà? Mi attirava soprattutto, anche qui, la coesistenza di una estrema esperienza del disastro, della catastrofe, della morte, dell'esilio, dello sradicamento, civiltà della perdita di radici per eccellenza, e una irriducibile resistenza individuale opposta proprio nei gesti, nel modo di essere, nella quotidianità. Insomma, una legge dei valori diventati persona. E così come la saggezza, diceva Benjamin, è la dimensione epica della verità, la verità che diventa modo di essere, non formulazione teorica, ma comportamento, se volete la parabola, appunto, l'amore al prossimo ha una sua definizione teorica, e poi la storia del buon samaritano che scendeva, eccetera, 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 cioè dell'uomo che scendeva, che viene aggredito dai briganti, eccetera, eccetera. E mi interessava quindi questa civiltà che ha opposto una irriducibile resistenza alla violenza in nome di valori diventati così carne della carne, sangue per sangue, da non essere nemmeno più necessariamente tirati fuori, ideologizzati. Il libro si chiama Lontano da dove perché si richiama una storia ebraica, ed è una cittadina dell'Europa orientale, un ebreo ne incontra un altro pieno di valigie, gli dice: dove vai? L'altro dice: vado in Sud America. Dice: ah, vai lontano. L'altro domanda: lontano da dove? Che significa due cose. Significa, da una parte, l'ebreo della diaspora che non ha patria, non ha nulla, cioè è sempre lontano da tutto, però significa anche l'uomo che ha la sua patria non nello spazio ma nel tempo, o meglio nel qualcosa che è al di sopra del tempo, o che lui vive come al di sopra del tempo, in una legge, in un libro, quindi che non è mai in realtà lontano da niente, insomma, che non è mai nella terra promessa, ma che in qualche modo è sempre nel deserto, ma marciando verso la terra promessa, e quindi in qualche modo è sempre nella terra promessa. E quindi mi interessava molto, al di là della problematica letteraria, filosofica, che ho cercato di affrontare in quel libro, ma proprio mi interessava questa immediata proprio fisicità e questa epicità. Ecco, forse questo, il senso di conservare il senso dell'unità del mondo, nonostante tutto, conservarlo nella lacerazione, nel nell'esperienza della frammentazione più radicale, della dispersione più totale, temi che mi hanno molto sempre interessato. Luca Toninelli ricordava i libri come L'anello di Clarisse, Vita che oltre, altri libri in cui mi sono occupato proprio del nichilismo, della frammentazione, della fine di ogni totalità, della civiltà austriaca che come poche altre ha proprio fatto i conti fino a fondo con il vuoto di valori, con la realtà tutta campata in aria, tutte realtà e verità della nostra epoca con cui dobbiamo fare i conti qualsiasi sia la nostra risposta. Certamente eludere questi problemi significherebbe consegnarsi ciecamente alla perdita e alla dispersione e alla frammentazione più radicale. E d'altra parte questa profonda resistenza, qualche cosa proprio che acquista anche qui i toni apparentemente comici, ma di quella comicità che è tale non perché ignora la serietà della vita o il tragico, ma perché riesce a librarsi, non dico al di sopra, ma attraverso di essa. Io una volta sul Corriere ho raccontato un episodio che mi ha profondamente affascinato. Un notevole drammaturgo tedesco, Tabori, ha scritto un dramma su Auschwitz che si chiama Cannibali, molto violento, in cui mostra anche come la perversione, la terribile situazione dei lager finisca per abbrutire anche le vittime, per rendere le vittime, anche privarle proprio di dignità umana e portarle anche ad atteggiamenti, a comportamenti terribili e infami. La violenza di questa rappresentazione scandalizzò molte comunità ebraiche che protestarono per una rappresentazione, diciamo così, irriverente, blasfema, e anche a Berlino il presidente della comunità ebraica, un certo signor Zelinski, cercò di far vietare la rappresentazione. Ora, fin qui siamo sul solito piano, cioè solita contrapposizione, l'artista con la sua sensibilità superiore e il filisteo ottuso che non capisce la grandezza dell'artista. Però improvvisamente Zelinski grandeggia su Tabori, anche se Tabori a raccontare questo episodio e quindi a rendersene conto, perché quando Tabori va da lui e gli dice: ma lei chi cos'ha contro il mio dramma? L'altro dice: io niente, non l'ho neanche letto, ma sa, mi hanno detto che è pieno di parolacce, e anch'io ero ad Auschwitz, ma non ho mai detto neanche pissen, che è un verbo lievemente volgare per dire pisciare. Ora, non ha nessuna importanza che non avesse detto una parola, a me non interessa assolutamente niente la forbitezza del linguaggio. Quello che è grandioso è che Auschwitz non era stato in grado di cambiare le abitudini, signor Zelinski. Se avesse avuto l'abitudine di tirare giù allegramente espressioni oscene, sarebbe stato altrettanto valido, naturalmente. Ma tutto questo enorme meccanismo di distruzione di morte trovava questa canita resistenza. E questo è qualche cosa che credo sia qualche cosa che si trovi continuamente in quello che scrivo, anche nella nostalgia per ciò che scrivo. Poi naturalmente ci sono stati anche dei maestri di stile, di letteratura. Adesso tra 5 minuti vi prometto che finisco. Intanto ci sono stati certamente dei maestri all'università, proprio a insegnarmi un certo mestiere. C'è stato soprattutto uno, Getto, che era l'italianista, che poi è quello che mi ha fatto venire da Trieste a Torino, essendo venuto a fare il presidente l'esame di maturità a Trieste. Anche qui, dopo un primo incontro burrascoso e anche comico, perché appunto subito io e altri amici abbiamo fatto un colossale scherzo durante l'esame di maturità, e dopo io devo proprio a lui moltissimo. E soprattutto devo anche qui qualche cosa che lui mi ha insegnato, nell'unico modo in cui credo si possa insegnare, certamente sul piano morale ed esistenziale, certamente anche credo sul piano delle attività come le nostre, forse in ambito più strettamente tecnico si possono anche dare insegnamenti più precisi, ma indirettamente. Cioè, se io sono entrato all'università così innamorato della letteratura, ma senza sapere come ci si accosta un libro per valutarlo, interpretarlo, sono uscito sapendo un mestiere, bene o male, indifferente, ma insomma, quello era merito o colpa mia, e questo certamente lo devo a Getto. E come? Perché? Non lo so, perché certamente attraverso 4 anni di università, leggendo insieme dei testi, cominciando a insegnarci cosa significava ad esempio il tema che non è soltanto il banale soggetto di un testo, il tema dell'Iliade non è semplicemente la guerra di Troia, ma è qualche cosa d'altro, certamente io a poco mi sono trovato, insomma, come uno che prima non sa tenere ago e filo e poi si trova, insomma, a sapere fare un vestito. E anche questo insegnamento indiretto, io credo sia molto importante. Sul piano morale credo che sia l'unica cosa possibile, cioè credo che si insegni soltanto, e anche qui tutti i maestri, è singolare che io ho sempre avuto dei maestri che non mi hanno mai insegnato esplicitamente cosa fare o cosa non fare. Certamente sì, i confessori di cui parlavo prima, certo, quelli erano più, lì c'erano certe delle precise indicazioni, ma nemmeno in quel caso la mia impressione, il mio insegnamento non è dato formulazioni di comandi e di divieti. Notate bene che io credo molto a queste formulazioni, perché credo molto proprio alla necessità di definire, credo molto alla creatività di tutto ciò che si dà un limite, una forma, quindi credo ad ogni legge anche morale, ad ogni formulazione, però credo che uno la impari passando attraverso la parabola e arrivando prima sentendo la parabola del buon samaritano e poi arrivando alla definizione di cos'è l'amore del prossimo o qualsiasi altra cosa. Io credo che quando, per la mia famiglia, io non credo che mai nessuno mi abbia detto certe cose fondamentali come il rispetto dell'altro, il senso proprio di eguaglianza, era talmente dato per scontato, come nessuno non mi ha mai detto che non si mangia in gabinetto, insomma, non è che mia mamma dicesse no, la pasta asciutta non la si mangia in gabinetto, semplicemente non si pone questo problema. Credo che sia l'unico modo per educare e formare realmente. Il momento in cui siamo costretti a dire uno, no, guarda, non si deve accanirsi su un debole, la partita è già persa, la partita è già perduta, perché là sì diventa una lezione moralistica astratta. E anche la formulazione concreta, ripeto, io credo molto, così come credo nei generi letterari, credo nella trasgressione dei generi letterari, ma ogni volta in opere che si danno a proprie leggi una loro forma. Tutto è un impulso creativo che deve nascere però da una totalità dell'esperienza, non può essere insegnato esternamente, dal di fuori. Io credo anche di avere in qualche modo, sì, di essermi scelto di maestri, anche proprio praticamente, è stato un grandissimo germanista, il più grande che noi abbiamo avuto, Ladislao Mittner, che in qualche modo, sì, lui ha adottato me, ma forse prima ancora io avevo adottato lui come maestro, intanto imparando da lui senza che lui lo sapesse e trovandomi quasi spontaneamente, non dico nella sua scia, ma insomma nella sua intonazione, in una sorta di sintonia, in cui naturalmente lui con la sua esperienza e intelligenza mi insegnava, ma ecco, io credo che anche che siano i discepoli che si scelgono i maestri, più che i maestri che si scelgono i discepoli. Anche qui, questo potremmo parlarne, perché naturalmente ci sono dei grandi casi in cui non è avvenuto così, come sappiamo, però io credo che sia sempre un movimento perlomeno duplice. E poi tralascio alcuni esempi di persone a cui devo la dimostrazione proprio pratica di come esperienze anche inaudite di dolore e di sofferenze, che io credo non saprei sopportare, perché se penso che ho un mal di denti basta per mettermi in difficoltà, ecco, l'avere visto come si possa fronteggiare la distruzione senza permettere di essere distrutti, questo è certamente una lezione grande, ma va al di là del tema maestro-discepolo. E poi ci sono stati, ecco, i maestri di stile. Ecco, direi, questo veramente è l'ultimo paragrafetto di questa chiacchierata. Credo, sì, potrei dire uno, il primo scrittore che ho letto, Salgari, che ho letto a 6 anni, anzi ho cominciato a leggermi Il mistero di giungla nera a mia zia Maria, perché non sapevo leggere, 5 anni e mezzo, poi ho imparato e me lo sono finito da solo. E perché ricordo Salgari? Perché è stato il primo incontro con qualche cosa che mi sarebbe rimasta profondamente impressa, cioè il senso proprio dell'unità del mondo nella sua varietà, sentimento che avrei inseguito poi e trovato in autori ben più grandi. Questo senso che il mondo è fatto di realtà tanto diverse, un'infinita varietà, però profondamente radicati in una sorta di universalità umana. Più tardi, ecco, c'è stato l'incontro con una cultura tedesca che mi ha molto permeato di questi valori. Ecco, per me la lettura di Herder, un notevolissimo scrittore e filosofo dell'età di Goethe, quel suo sentimento dell'umanità come grande albero, in cui naturalmente c'è la varietà di fiori, foglie, rami, succhi, tronchi, irriducibili a ogni unità livellatrice, ma unificati nell'armonia dell'albero, e quindi questo senso quindi dell'anima universale umana presente pariteticamente nella varietà delle sue manifestazioni. Questo ha fatto sì che io in qualche modo abbia saltato poi a pie pari, senza volerlo, l'esperienza che forse una generazione un po' più anziana di me, come la tua per esempio, ha fatto, invece tutta l'esperienza dell'idealismo italiano, l'esperienza proprio per me Croce non ha significato niente nella mia storia, neanche di negativo, perché probabilmente mi ero accostato a quella cultura già accostandomi alle fonti, diciamo, originarie tedesche. E quindi perché ricordo questa linea? Perché è una linea, potrei additare tre tipi di maestri o di direzioni, non di quello che sono, ma di quello che naturalmente vorrei essere. C'è la linea appunto dei grandi scrittori epici, cioè gli scrittori che danno il senso, nonostante tutto, dell'unità del mondo. Se volete, la mazurka di Natasha in Tolstoi, o quell'immagine della sfera armoniosa che ha Pierre Bezukhov sempre in Guerra e Pace, in cui anche il dolore più furibondo si compone in una sorta di armonia, non ottusa naturalmente, non adesso, ottusamente insensibile al dolore e alla lacerazione, il che significa anche il senso della totalità della vita, il che significa anche uno stile epico capace di raccontarla e di darle, darle ordine. Questo certamente è tutta una... un elemento che è stato fortemente presente in me. Poi, quindi potrei fare anche vari nomi, ma potremmo farne anche dopo. E poi, se volete, c'è l'apparentemente opposto, e fare qui il nome di uno scrittore, perché è stata l'esperienza di tutti e due questi aspetti, Melville in cui c'è Moby Dick, in cui il senso della totalità della vita, la varietà, in cui comunque il mare si distende dopo anche la tragedia, ma Melville ha raccontato anche la storia di Bertrebi lo scrivano, il quale è l'uomo dell'assoluta negazione, che dice a ogni richiesta preferisco di no, signore, però di una negazione che non si sa bene se sia veramente una negazione del nichilismo assoluto o se sia, come in certi momenti appare, quasi una sorta di esperienza proprio radicalmente proprio cristiana, nel senso forte proprio di modellata su questa figura. E quindi tutta la letteratura che mi ha molto segnato è la letteratura dell'assenza, della crisi, della lacerazione, insomma Kafka, potrebbe riassumere questi nomi, e però sempre di una letteratura che, negandosi qualsiasi visione confortevole a totalità, però fa sentire in assenza nella lacerazione quel tutto di cui la lacerazione proprio fa sentire la ferita, la tragedia e il dolore, proprio perché sia presente questa totalità. Anche se volete connessa a questa una sorta di dimensione religiosa in senso sia forte e specifico sia in senso lato, cioè qualche cosa di non temporale che rompe il tempo, che con violenza irrompe nel tempo. E la terza linea, se volete, la linea ironica, che io sento profondamente, la linea da Stern a Svevo, cioè anche qui quell'ironia che fa i conti con la dissociazione, con l'assenza, col vuoto, e che intraprende un viaggio con continue peripezie, con continue soste, con continue digressioni, anche qui in cui il riso diventa un modo estremamente piccolo di cogliere il tutto e l'assoluto. Anche qui direi che l'esperienza fondamentale è stata, in questi autori, il rapporto tra l'ambiguità e la verità, che è un binomio che io sento molto vivo come quello di umiltà e ironia. In questo senso è abbastanza sintomatico quel racconto, le lezioni su una sciabola, che ricordava prima Luca Doninelli, perché non vi faccio la storia di come è nato, perché ho già sfondato i limiti del tempo e della vostra pazienza, ma perché lì c'è l'idea che contemporaneamente la verità è una, Krasnov, personaggio sulla cui morte si indaga, è morto in un modo e non in 100 modi possibili, non c'è nessun pirandellismo per intenderci, non è che Krasnov sia morto in un modo per me, in un modo per te, in un modo per un altro, però la verità si rifrange esattamente come la luce in un prisma, calandosi nella vita, nella storia e nel modo in cui viene vissuta dagli uomini. Ed è con questa ambiguità della rifrazione che noi dobbiamo fare i conti, dato che viviamo nel tempo e non nell'assoluto, dato che viviamo in questa dimensione. Così come a me interessava molto mostrare, non so se ci sia riuscito o no, contemporaneamente la figura del narratore, che è un anziano sacerdote, il quale contemporaneamente è uno che vive totalmente nella fede, proprio per, al di là di, non ha dei dubbi, non è un sacerdote che mette in discussione il suo credo, insomma per lui la fede è proprio è come l'acqua per i pesci, c'è, però questo non gli toglie tutta quella che è la pena del vivere. I pesci vivono nell'acqua ma possono anche essere pescati e venire sbranati e morire. Questo non gli toglie, quindi è contemporaneamente qualcosa di assoluto che però non basta alla sua esperienza del relativo. Qualcosa, e questa esperienza relativa, la sua vecchiezza, la sua disillusione, il suo bisogno di piccole, neanche verità, ma di piccole storie umane, non è qualcosa che metta in discussione la sua fede, la sua ortodossia, ma è qualcosa che costituisce la sua realtà e la sua necessità. Anche questo mi interessa molto, cioè il fatto della che io sento profondamente questa unicità del vero per di verità. Molto hanno influito su di me, questo anche per ragioni personali nel senso di gusto, i grandi scrittori della Mitteleuropa che hanno, penso ai Kafka, ai Canetti, Canetti un altro che io ho conosciuto, da cui sono personalmente debitore anche di molte cose, grandi scrittori che hanno sentito come pochi altri, da un lato l'enorme minaccia dell'esistenza nella nostra epoca e quindi la necessità disperata di difendersi contro tutto ciò che ci minaccia, ma che hanno sentito anche con grande forza come questo senso di minaccia sia il pericolo più grande, come il nostro pericolo sia proprio l'ansia di difesa, il vivere la vita come una minaccia, insomma la paura di chi teme di essere avvelenato e finisce per morire di fame. La grandiosa immagine canettiana della muraglia cinese, simbolo di ciò che viene costruito per difendere l'impero, cioè la vita da ciò che la minaccia, ma l'ansia è così forte che la muraglia non sembra mai abbastanza forte, quindi la si fa sempre più grossa, non è mai abbastanza grossa, non ci si sente mai abbastanza sicuri finché la muraglia schiaccia completamente la terra che, per la difesa della quale era stata costruita. Quindi questo tema della aver sentito profondamente la minaccia della vita, però anche il terribile pericolo di scambiare la vita intera per una minaccia. Ed è questo, se volete, che fa sì che io sia così vicino alla letteratura mitteleuropea, ma qualche volta non ne possa più e senta proprio il bisogno di attraversare il mondo danubiano in cui si è sempre coperti da tanti cappotti, da tanti loden, circondati tante muraglie per raggiungere la riva del mare, dove si abbandona la posizione eretta di lotta per raggiungere quella orizzontale che è la più degna dell'esistenza e finalmente la possibilità dell'abbandono. Sul piano strettamente dello stile direi che c'è una certa contraddizione che io sento profondamente in me tra quella che il linguaggio che non credo di scegliere, io credo che nessuno di noi scelga mai niente, per poco qualsiasi scrittore fa esattamente quello che può, per un minimo di autenticità che abbia fa esattamente quello che può, esattamente come in un incontro, uno è quello che è, poi gli altri lo trovano simpatico, non simpatico, intelligente o no, ma non si può naturalmente voler essere qualche cosa. E quindi io credo che sempre l'esperienza e l'argomento ci imponga la sua forma, nasca strettamente, indissolubilmente legato alla sua forma. E per esempio, certamente tutte le volte che un'esperienza esige un approccio saggistico, ecco che certamente io devo molto a tanti autori da cui ho derivato istintivamente il senso della costruzione, il periodo aripotattico che tiene insieme la varietà del mondo con un ordine molto variegato ma preciso, con una principale in fondo salda, anche se corretta da secondarie, concessive, avversative, condizionali, ma in qualche modo un mondo ordinato dal linguaggio. Altra cosa è quando invece si devono fare i conti con l'esperienza proprio diretta della vita. Qui l'esperienza radicale per me è stata la traduzione del Wojciech di Büchner, che ho fatto per questo autore di cui criticamente non mi interessa niente, non ho mai scritto, non scriverò mai, credo, su Büchner, ma fa parte appunto di quegli autori di cui vi dico, di cui è difficile parlare perché uno si sente proprio in qualche modo permeato del loro modo di essere, come se vedesse il mondo un po' insieme a loro. E quindi ecco che di fronte a un certo narrare proprio, l'ho fatto per una messa in scena per la televisione di Pressburger, poi è stato pubblicato a Marsilio, ma cose fatte. Io tra l'altro ho sempre tradotto per il teatro, ma sempre per compagnie che mettevano in scena, o, insomma, avendo presente gli attori che avrebbero detto quelle parole, quelle frasi. Ma da qui è venuto fuori, credo, non da questa traduzione, ma insomma c'è un altro stile, credo, che è quello anche dell'altro mare, lo stile proprio della vita che incalza, che irrompe, che riluta all'ordine in qualche modo, dove non c'è più il periodo ipotattico che stabilisce delle sinuose costruzioni, ma c'è proprio o l'essenzialità paratattica, cioè gli eventi, i fatti che si accumulano, che ci incalzano, che vengono uno dopo l'altro, con la nudità, con la forza, di quella loro forza, non la mia interpretazione, del loro esistere, oppure l'incalzare di pensieri, il monologo, l'ansia, proprio il fluire della vita. Sempre più mi succede di usare il racconto in prima persona, o anche quando uso il racconto in terza persona, come un altro mare, in realtà si tratta di una specie di terza persona, di un monologo interiore epicizzato, perché si tratta di esperienze in cui non so prima veramente che cosa è in gioco, esattamente come la propria voce che viene fuori ma che non si conosce bene, io non la sto sentendo come la sentite voi, adesso con la registrazione uno sa anche come la sentono gli altri, ma in qualche modo c'è questo incalzare della vita in cui la virgola diventa un po' il protagonista. Qui credo di avere dei debiti non voluti, non so, ma forse anche ciccanetti per quel che riguarda proprio la forza delle singole frasi paratattiche, la semplicità, quello che in altro mare proprio frasi brevi, spezzate. E poi un altro scrittore che è stato fondamentale per me è stato Guimarães Rosa, il grande Sartao, un altro di quei libri che hanno proprio inciso sulla mia vita, questa capacità proprio di inventare la lingua, di tornare alle sue fonti, proprio alla sua forza sorgiva, senza perderne la comprensibilità, e questo è il miracolo. Questo è certo qualche cosa che io sento, silicet parva con minima componere magnis, certamente vivere in me, certamente in qualche cosa io sento presente proprio l'esperienza di questo, in questo senso proprio veramente maestro. Non è un caso, e concludo, che credo, ultima cosa, nello stile, questo mi interesserebbe sentire cosa pensa Doninelli, credo sia molto diverso il linguaggio che racconta, che rappresenta, che dice qualche cosa che noi in qualche modo dominiamo o crediamo di dominare intellettualmente, spiritualmente, cioè in qualche modo sappiamo già, qualcosa che fa parte della nostra vita e anche della consapevolezza della medesima, da quando rappresentiamo qualche cosa che ci viene fuori senza che noi sappiamo veramente fino un attimo prima di averlo dentro. E non si tratta di misteri trascendentali, si tratta, credo, di quelle esperienze, di quei sentimenti, di quelle cose che non sono state utilizzate nella costruzione esplicita e consapevole della nostra personalità intellettuale. È come quando ci costruisce una casa e resta il materiale che avrebbe potuto essere sistemato e diventare una stanza, così come vogliamo noi, ma che poi invece non è stato utilizzato, resta nel sottoscala, però c'è, e in qualche modo viene fuori. Ecco perché certe volte capita di scrivere qualche cosa in cui riconosciamo benissimo, non perché condividiamo, perché uno scrittore naturalmente parla non direttamente di sé, ma naturalmente parla attraverso i personaggi, ma ecco perché qualche volta c'è un linguaggio in cui riconosciamo cose che sapevamo anche prima, in qualche modo, di avere dentro di noi, e qualche volta c'è veramente un altro linguaggio in cui viene fuori qualche cosa che è esattamente per noi la stessa sorpresa di un lettore, magari di un lettore, come succede a me, che qualche volta resta sorpreso e mi dice, ma come? Cioè, ma lei non è questo? Strano, c'è qualcuno, il lettore dell'altro mare o delle voci, l'ultimo monologo, che resta sorpreso, al di là del giudizio, non sto parlando di piacere o non piacere, ma in qualche modo sconcertato, come se si aspettasse qualcosa d'altro, e questo succede allo stesso autore. Non è un caso che io non abbia parlato di uno che è stato certamente un notevole maestro nella mia vita, cioè Marin. Forse ne ho parlato perché è talmente intriso nella mia vita che quasi me ne sono dimenticato, ma con cui vorrei concludere, perché certamente è una persona di cui non ho condiviso niente, un rapporto anche questo molto, qualche volta anche polemico, ma che certamente, ecco, ancora una volta mi ha, ecco, insegnato una cosa fondamentale, che credo mi avesse già insegnato mio padre, ma che certamente Marin con tanta più forza, poi io ero più, insomma, più grande, come si dice, quindi più capace di capire, ecco, cioè del fatto che l'essenziale è proprio, come dicevo, non darsela di intendere, e che l'unico modo per vincere il disagio, proprio l'imbarazzo, quella, insomma, quella biancheria spirituale, poco, insomma, spiritualmente sudata che ogni tanto ci portiamo addosso, sia proprio quello di sapere, avere il coraggio di vedere qual è la nostra verità in quel momento, la nostra esigenza. Io naturalmente non ce l'ho sempre, nessuno di noi ce l'ha sempre. Credo, tutti noi cerchiamo di tirare, insomma, giocare a nascondino con noi stessi. È come non si va dal dentista, si aspetta, intanto granuloma peggiora. Ecco, questo credo, questa idea di, ecco, come diceva Marin, di non scancellarsi, e questa idea che ci sono dei gesti, dei fatti, che ci possono veramente scancellare, come lo diceva con scorrettezza, ma un altico contemporaneamente quasi preziosa, e che qualsiasi cosa si può fare tranne questo, è che qualche volta può venire la circostanza in cui bisogna veramente giocare, rischiare il tutto per tutto e anche perdere tutto, pur di non scancellarsi. Questo veramente io lo devo a lui, e certamente a me succede ogni tanto, in qualche circostanza, di dire, beh, cosa avrebbe detto Marin? Non cosa avrebbe fatto, ma cosa avrebbe detto, o meglio, che cosa mi avrebbe detto Marin? E questo mi aiuta. E come dicono quelle righe, il fatto di saper raccogliere un aiuto, beh, certo, è una cosa di cui sono, insomma, di cui sono abbastanza contento di essere ogni tanto capace. Grazie.
Io adesso non so se vale la pena cominciare adesso con le domande, che secondo me dovrebbero essere moltissime. Non so se voi avete avuto la mia stessa sensazione, ma era irto di difficoltà il discorso che ha fatto Claudio Magris, che ci ha fatto Claudio Magris, era irto di provocazioni che difficilmente potrebbero essere contenute nello spazio di una botta e risposta improvvisato, quando ci ha parlato del legame tra la libertà e l'umiltà, tra l'ironia e l'umiltà, quando ci ha ricordato questa frase di Marin, così per due volte, all'inizio e alla fine, che è stata come sono state come le colonne che hanno tenuto in piedi tutto il discorso, che è una cosa che viene rigettata su di noi, che vale nella vita e vale, questa si chiama officina del racconto, vale nel lavoro del leggere e dello scrivere. Quando ha tracciato questo rapporto tra la verità e le sue rifrazioni, che è vero, noi la verità la conosciamo sempre in una, la si sconta, lo diceva giustamente, è stato ucciso in un modo, in uno solo, quindi ma questo avviene sempre, la conoscenza di questo, il rapporto con questa unica verità, con questa, avviene e si sconta dentro un cammino, no? Non a caso ha ripetuto, ha parlato di Canetti, ha parlato della, velatamente e svelatamente del cammino del popolo ebraico e dell'unico libro, quando ci ha parlato del titolo del suo libro. E non ultimo questa sciabolata che ha dato sul moralismo. Io non vorrei dimenticare questo, perché è verissimo. Quando dice, nel momento in cui tu devi dire a uno non si mangia al gabinetto, hai già perso la partita. Questo, ripeto, io credo che vada ben oltre i limiti che noi ci siamo imposti, perché è sempre giusto porsi dei limiti. Questa si chiama officina del racconto. Ma è tanto più vero nello scrivere, perché nel lavoro della scrittura si gioca la moralità e si gioca l'atteggiamento che noi abbiamo di fronte al mondo. C'è uno scritto di Baudelaire che si intitola Il mio cuore messo a nudo, in cui io non ho mai visto personalmente il cuore di Baudelaire messo meno a nudo che lì. Cioè, per me il cuore di Baudelaire è messo a nudo nei Fiori del male, molto più che nei paradisi artificiali, che non il mio cuore messo a nudo. Invece capita a volte di vedere, e questa credo sia la più grande difficoltà, dentro una testimonianza di un amico questo cuore che si è messo a nudo. E io credo che Claudio Magris ci abbia dato questa testimonianza oggi, sia parlando dei suoi amici, sia rendendosi amico a noi, con quello che ci ha detto. Per cui io credo che il lavoro migliore da fare non sia adesso partire con le domande, perché credo che sarebbero tantissime, ne avrei io, me ne sono segnate, per fortuna non avevo la penna, l'ho lasciata di là, e quindi non me ne sono segnate, ma già a memoria me ne ricordavo 5 o 6. Direi, per chi fa il seminario, noi potremmo riprendere benissimo le domande, poi se avviene qualcosa potremmo spedirgli il frutto delle nostre riflessioni, non pretendendo una risposta, ma così glielo spediamo. E poi utilizziamo quello che ha detto. Io ho trovato, per esempio, che tra quello che ci ha detto Claudio Magris e ciò che ci ha detto in tutt'altra forma Franco Loi la volta scorsa, ci siano delle convergenze straordinarie. Io con questo vi lascio, ricordo che la settimana ventura non ci sarà un incontro, sarà martedì, ma martedì della settimana successiva. Settimana ventura c'è mercoledì il seminario per chi si è iscritto. Grazie a tutti, direi facciamo un altro applauso a Claudio.